Capitolo 4. Esilio dall'Iran e trasferimento in Iraq. Quando uscì dal carcere, Baollah non aveva più una casa. La folla inferocita l'aveva assediata, assalita e saccheggiata, mentre la famiglia del prigioniero era riuscita a stento a mettersi in salvo nella casa di uno zio che non era lontana dalla prigione del Siachal. Tutti li avevano abbandonati, eccetto un servo e una serva. Era stato saccheggiato e semidistrutto anche il palazzo di Tacor che Baollah aveva ereditato dal padre, e così l'adiacente villaggio anch'esso di sua proprietà. Tutti i suoi possedimenti erano stati confiscati. Molti dei tesori della famiglia, come un'antichissima pergamena con un manoscritto dell'imam Ali, cugino e genero del profeta Muhammad, e un manoscritto del canzoniere del poeta Hafez, il Petrarca dei Persiani, scritto e miniato da un celeberrimo calligrafo che valeva 12.000 sovrane d'oro, tante quanto i versi che vi erano trascritti, passarono nelle mani del gran visir, che da tempo ambiva ad impadronirsene. Suo figlio Abbas, che sarebbe poi stato conosciuto come Abdol Baha e che sarebbe stato il suo successore alla guida della comunità Baha'i e interprete designato dei suoi scritti, aveva contratto la tubercolosi. Baollah fu ospitato da un fratellastro medico che aveva sposato una sua cugina, Mariam. Costei aiutò la moglie di Baollah a curare il marito, le cui condizioni fisiche, dopo quella durissima esperienza, erano notevolmente compromesse. Quando i suoi familiari lo videro arrivare, lacero, sporco, le membra piegate, furono costernati. E tuttavia, dietro quell'apparente decadimento fisico, essi intuirono che qualcosa di insolito era accaduto al loro amato congiunto mentre si trovava in carcere. La figlia Baye raccontò molti anni dopo a Lady Blomfield che Baollah apparve subito ai loro occhi circonfuso da una misteriosa luce che sembrava avvolgerlo come una veste scintillante. La famiglia non capì che cosa fosse quella luce, né fu da lui informata delle straordinarie esperienze mistiche che egli aveva avuto mentre si trovava in carcere. Baye disse alla nobildonna irlandese: «Solo molti anni dopo ne comprendemmo il significato. In quel momento ci accorgemmo solo di quella meraviglia, ma non comprendemmo i dettagli di quel sacro evento e non ne fummo informate». Baollah era stato prescelto per divenire il portavoce di Dio, una missione molto dura e difficile che egli non aveva in alcun modo sollecitato. 2000 anni fa Cristo aveva detto: «Padre mio, se possibile, passi da me questo calice». Baollah scrisse: «Se si fosse trovato qualcuno in grado di spiegare o parlare, non ci saremmo fatti bersaglio di accuse, irrisione e calunnia tra la gente». Ma l'appello divino era stato chiaro e imperativo, ed egli obbedì. La volontà di Dio divenne la sua volontà, il compiacimento di Dio il suo compiacimento, e con radiosa rassegnazione egli dichiarò: «Qualunque cosa accada sulla via di Dio è gioia per l'anima e desio per il cuore. Il veleno mortale è puro miele sul suo sentiero, e ogni tribolazione coppa d'acqua cristallina». Pochi giorni dopo la sua liberazione, gli giunse un decreto imperiale che gli intimava di lasciare l'Iran con tutta la famiglia nel giro di un mese, accordandogli il diritto di scegliere la terra d'esilio. Malgrado il governo russo gli avesse offerto la cittadinanza, asilo nel paese e un congruo appannaggio, egli declinò gentilmente l'offerta e scelse Baghdad. In un mese, a malapena riprese le forze, fu pronto a partire, dopo essersi assicurato che le spoglie del Bab trafugate dai suoi fedeli subito dopo la sua fucilazione fossero messe al sicuro. Era il 12 gennaio 1853. Con lui lasciarono l'Iran la moglie Asiye, in stato di gravidanza avanzata, i due figli Abbas, 9 anni, e Bayye, 7 anni. Il figlio minore, Mehdi, che nato nel 1848 aveva solo 5 anni, era troppo fragile per affrontare quel viaggio nel cuore dell'inverno attraverso montagne impervie e fu lasciato con la bisnonna materna, presso la quale rimase per circa 7 anni. Lo seguirono anche il fratello Musa e il giovane fratellastro Mohammed Koli, di cui Baha'u'llah si era preso cura sin dalla sua infanzia e che gli fu sempre fedele anche dopo la sua scomparsa. Il gruppo era scortato da un membro della Guardia Imperiale e da un funzionario dell'ambasciata russa. Il viaggio, che comportava il passaggio delle impervie catene montuose dell'Iran occidentale, fu difficilissimo a causa del freddo e della scarsità dei mezzi di cui disponevano, dopo il saccheggio e la confisca di tutte le proprietà. Baha'u'llah così ne descrisse le difficoltà in una preghiera. Mio Dio, mio Maestro, mio Desio, hai creato quest'atomo di polvere con il perfetto potere della tua possanza e l'hai nutrito con le tue mani, che nessuno può incatenare. Gli hai destinato prove e tribolazioni che nessuna lingua può descrivere, nessuna delle tue tavole adeguatamente raccontare. La gola, che abituasti al tocco della seta, hai alla fine stretta con robuste catene, e il corpo, che hai blandito con broccati e velluti, hai poi sottoposto ad abiezione di una segreta. Il tuo decreto mi ha incatenato con infiniti ceppi e mi ha posto attorno al collo catene che nessuno può spezzare. Alcuni anni sono trascorsi, durante i quali le afflizioni mi sono piovute addosso come scrosci di misericordia. Quante le notti durante le quali il peso delle catene e dei ceppi non mi ha concesso alcun riposo. E quanti i giorni durante i quali pace e tranquillità mi furono negate a causa di ciò con cui le mani e le lingue degli uomini mi hanno afflitto. Il pane e l'acqua, che tu con la tua misericordia che tutto pervade, hai elargito agli animali dei campi, li hanno per qualche tempo negati a questo servo. E le cose che si rifiutarono di infliggere a coloro che si sono separati dalla tua causa hanno permesso che fossero inflitte a me, finché alla fine il tuo decreto fu irrevocabilmente fissato e il tuo comando ha intimato a questo servo di partire dalla Persia, accompagnato da uomini di tempra fragile e da bambini in tenera età, in questa stagione in cui il freddo è così intenso che non si può nemmeno parlare, e il ghiaccio e la neve sono così abbondanti che è impossibile muoversi. Quel viaggio è stato paragonato ad analoghi episodi della vita di suoi illustri predecessori. Esso ricorda l'esilio di Abramo, da Ur dei Caldei, per ordine del sovrano, indignato dalla ribellione del patriarca all'idolatria praticata dal suo popolo, l'esodo di Mosè, di Aronne e degli ebrei dall'Egitto, la terra in cui erano nati, per andare verso la terra promessa, la fuga della Sacra Famiglia in Egitto, per sottrarre Gesù bambino all'insana collera del re Erode, l'emigrazione di Muhammad e dei suoi compagni dalla Mecca alla città di Medina, per evitare le persecuzioni cui erano sottoposti da parte dell'establishment della città dopo che Muhammad aveva proclamato la propria missione profetica e predicato il monoteismo. Il viaggio comportò 33 tappe, fra cui Kermanshah sui monti Zagros, In questa città si era rifugiato Yahya e Baha'u'llah volle incontrarlo. Yahya accettò l'invito con riluttanza, per timore di essere identificato come Babi, e manifestò al fratello il desiderio di recarsi anche lui a Baghdad in incognito. Baha'u'llah gli consegnò una piccola somma di denaro che egli poi utilizzò per andare nella capitale irachena da solo ad avviarvi un piccolo commercio. Il gruppo arrivò a Baghdad l'8 aprile 1853, dopo quasi 3 mesi di viaggio. A Baghdad Baha'u'llah trovò solo un pugno di fedeli compagni che lo accolsero con calore. Per il resto era completamente solo. Così egli stesso descrive la sua solitudine. Al nostro arrivo in Iraq, trovammo la causa di Dio immersa in cupa apatia e immota la brezza della divina rivelazione. Molti credenti erano abbattuti ed estenuati, anzi completamente morti e perduti. Poco dopo il suo arrivo a Baghdad, lo raggiunse il fratello Yahya, che era pur sempre il capo nominale della comunità Babi. Baha'u'llah gli suggerì immediatamente di ritornare in Persia, ma costui non era una persona dotata di particolare coraggio. Durante i lunghi mesi della carneficina dei Babi nel 1852, aveva furtivamente vagato per il paese sotto mentite spoglie, nel timore di essere arrestato e ucciso, abbandonando i membri della sua comunità al loro crudele destino. Ed anche ora preferì non ascoltare il suggerimento del fratello e rimase a Baghdad. Non volle però condividere la casa con Baha'u'llah, ma si sistemò in un altro quartiere, assunse un nuovo nome e si dedicò ad una modesta attività commerciale, rimanendo nella totale latitanza quanto all'espletamento delle sue funzioni. Tale era il suo stato di panico che a un certo punto giunse a minacciare di scomunica chiunque avesse affermato in pubblico che egli era il capo della comunità Babi o avesse mostrato di conoscerlo incontrandolo per strada. A Baghdad si determinò così una situazione insolita e difficile. I più eminenti seguaci del Bab avevano perso la vita e solo Baha'u'llah era stato preservato dalla mano di Dio. Colui che, in quanto capo nominale della comunità, avrebbe dovuto incoraggiare i credenti, pur aspirando a succedere al Bab nella guida della sua comunità, preferiva rimanere nascosto e comunque le poche volte in cui si pronunciava su qualche questione dimostrava di non essere capace di risolvere i problemi che erano presentati alla sua attenzione. Solo Baha'u'llah aveva la tempra morale necessaria per rianimare quella comunità sparuta e spaventata. Solo lui aveva la saggezza e il sapere che occorrevano per risolvere le loro perplessità, non solo in tema di fede, ma anche nelle questioni pratiche. E la sua personale autorevolezza, da tempo riconosciuta dai seguaci del Bab, incominciò subito a conquistare la stima e la simpatia di alcuni importanti personaggi della città. Purtroppo, accanto a Yahya, comparve in quei giorni un personaggio subdolo, un certo Seyed Mohammad, il quale stimolò l'ambizione di Yahya, ne accese l'invidia per l'ascendente del fratello, sparse la zizzania fra i membri della comunità e fece tutto il possibile per far apparire Baha'u'llah come un usurpatore del primato di Yahya. Tutto questo finì per compromettere l'unità della comunità, un'unità che invece tanto stava a cuore a Baha'u'llah. Egli ne scrisse alla cugina Mariam che si era prodigata a Teheran per curarlo dalle ferite della prigionia. O Mariam, dalla terra di Ta, dopo innumerevoli afflizioni, per ordine del tiranno di Persia raggiungemmo l'Iraq, dove, dopo i ceppi dei nemici, fummo afflitti dalla perfidia degli amici. Sa Dio cosa mi accadde poi. Scrisse inoltre in un'altra tavola: oceani di tristezza si sono sollevati su di me, e nessuno potrebbe sopportare di berne una sola goccia. Tale è il mio dolore che la mia anima si è quasi dipartita dal mio corpo. Presta orecchio alla voce di questa misera, questa negletta formica, che si è nascosta nel nido, il cui desiderio è di allontanarsi da voi e di scomparire dalla vostra vista, a causa di ciò che le mani degli uomini hanno operato. Tutto quello che ho visto, dal giorno in cui per la prima volta ho bevuto puro latte dal seno di mia madre sino ad ora, è stato cancellato dalla mia memoria, in conseguenza di ciò che le mani della gente hanno commesso. Mirza Khajan, l'amanuense di Baha'u'llah, ha lasciato una descrizione dei sentimenti che agitavano il cuore di Baha'u'llah in quei difficili giorni. Egli parla della sua profonda tristezza e della sua preoccupazione. Racconta che egli disse di quegli amici infedeli ai quali egli cercava amorevolmente di far capire l'importanza di dare ascolto al nuovo appello divino: queste creature sono le stesse che per 3000 anni hanno adorato gli idoli e si sono inchinate davanti al vitello d'oro. Anche adesso non sanno far nulla di meglio. Ordina loro di recitare: chi può rimuovere le difficoltà eccetto Dio? Dite: lodato sia Dio, egli è Dio, tutti sono i suoi servi e tutti stanno al suo comando. Di loro di ripeterlo 500, anzi 1000 volte, giorno e notte, dormendo e vegliando, affinché forse il sembiante della gloria sia svelato ai loro occhi e cortine di luce discendano su di loro. Ci siamo soffermati per un po' di tempo fra questa gente e non abbiamo visto la minima risposta da parte loro.